So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.
L'amore ai tempi dell'università, qua su radiofonica.com, insieme ad Andrea Brunini. Benvenuto.
Grazie a voi.
Questa è in realtà la terza tappa dell'UniWeb Tour, il tour che vuole promuovere gli artisti e le band emergenti in giro un po' per tutta l'Italia. Possiamo dire che è veramente un tour on the road, nel senso che veramente ha fatto appena in tempo a uscire dalla macchina, a accordare la sua chitarra ed eccolo qua, direttamente per noi.
Eh sì sì, è vero, sono proprio sceso al volo, diciamo che l'avevo già pronta lì quasi, bastava accordarla.
No, veramente, dobbiamo dire che questa in realtà è la seconda edizione dell'UniWeb Tour, che quest'anno si ovviamente avvale anche di un'ulteriore collaborazione, oltre a WooStation, al MIBAC, questa volta ha anche appunto il patrocinio del Ministero dei Beni Culturali e di Legambici, ossia quella parte, l'area di Legambiente dedicata alla mobilità ciclistica e sostenibile. Ne avremo modo di parlarne magari più approfonditamente alla fine. Ovviamente il format è prodotto da Red and Blue Music Relations di Marco Stanzani e noi però oggi siamo qua per conoscere il nostro Andrea. Allora, abbiamo ascoltato il tuo singolo di lancio, L'amore ai tempi dell'università. Quanto è complicato?
Eh sì, è complicata la vita all'università in realtà, perché visto ora si parla sempre di situazioni sentimentali perché sono più semplici da poter accettare e da poter vendere, però effettivamente visto dall'inizio parla della situazione degli esami, della situazione delle problematiche, delle nottate, delle cose, però alla fine tutto questo è contornato sempre da varie tipologie di sentimenti, no? Che di solito tutti trovano, perlomeno almeno una volta all'università è successo a tutti. Però non è, cioè questa canzone è stata intitolata così, ma in realtà è un po', cioè una cosa che anche alle superiori può essere successo.
Certo.
Chiaramente se uno gioca a beer pong alle superiori e mai si alcolizza infrasettimana, insomma, non farà nottate a fare gli esami, no? Però diciamo che sì, racconta un po' questa vita universitaria che
però in realtà secondo me l'ho scelta come appunto come canzone di apertura per conoscere ovviamente il tuo sound, la tua personalità, perché in realtà secondo me si avvicina molto a quello che è un po' il tuo mood, cioè quello di utilizzare la musica e l'arte per raccontare dei sentimenti che siano universali. E in effetti, cioè l'amore al tempo e l'università, è vero che magari non tutti vanno all'università, però come dici tu sono sicuramente delle situazioni in cui tanti si possono riconoscere. E questo secondo me è un tuo elemento caratteristico, nel senso che comunque metti tanta della quotidianità delle persone all'interno di quelli che sono i tuoi testi, ma anche poi alla fine della musica, che è molto orecchiabile, anche ballabile, devo dire.
Sì, ora questo pezzo qui è molto, si discosta tantissimo dal disco, dal secondo disco, perché il secondo disco è molto folk rock, insomma, nel senso anni 80, per scelta, senza tastiere, quindi proprio una cosa, c'era solo un pezzo che era un po' più hip hop, diciamo, ma questo abbiamo voluto proprio cambiare un attimino il sound, anche perché i vari dischi che ho pubblicato per ora due dovevano essere un po' la mia idea di come ho, cioè, diciamo del tempo, diciamo di musica che io seguo, no? Cioè sono partito da una situazione molto anni 80 per poi arrivare ai tempi moderni, quindi i prossimi dischi saranno sempre più
futuristi
moderni,
proprio
futuristi magari quello no, ancora un David Bowie non sono, però nel senso cerchiamo di essere, per ora dopo ci allineiamo un attimino a questo che è la musica di oggi, pop elettronico, insomma come si vuole definire, e poi vediamo se riusciamo a fare anche cose.
Però ci sta anche, secondo me, che nel percorso di un artista ci sia anche la sperimentazione. Come dicevi tu, Vietato calpestare i sogni è sicuramente molto differente rispetto al tuo primo lavoro, però devo dire che forse anche fondamentale evitare di ripetersi, no, sempre nello stesso modo, che è un po' un rischio che molti artisti compiono per seguire forse quella che è magari la scia di un briciolo di notorietà, magari tendono a ripetere sempre stesse formule musicali, magari con qualche variazione, per carità, però ecco
ma perché di solito c'è, cioè, il vero artista, come c'è il detto, no? Che il vero artista in realtà non copia ma ruba. Perché cioè, la prima cosa che ti dice comunque un produttore, per quanto sia, è: te prendi una canzone di successo, cambiaci un accordo, cambia un po' la melodia, funziona, c'è gente che ci ha fatto i miliardi a fare questa cosa. Però è anche vero che la miglior copia che uno può fare è la copia di se stesso, perché se la tua canzone ha raggiunto un gran successo e copi la tua, è la tua, nessuno ti critica. C'è tantissimi cantautori in Italia, non faccio nomi, che veramente stanno copiando la sua, proprio in maniera cambiano tre o quattro parole, addirittura le melodie sono anche molto simili. Però sì, io poi mi annoio facile, quindi in realtà cioè, se lo faccio è per scelta. Nel disco L'isola dei giocattoli difettosi sono due canzoni che ho gli accordi praticamente invertiti, con timing diversi, però sono di fila, cioè è una essendo un'unica storia, un concept album, l'ho fatto apposta.
Ci può stare, certo, sì, che ci sia una linea.
Il genere è completamente diverso, però gli accordi sono sempre quei tre, come dicevano, certo, una volta, gli accordi migliori rimangono sempre quei tre, e sono quei tre.
Ma comunque guarda che non è un caso, voglio dire, ma se Vivaldi è lo stesso, Bach, voglio dire, copiavano o riutilizzavano i propri temi per altre loro opere, voglio dire, perché uno non lo può fare in tempi più moderni? Addirittura loro scopiazzavano altri artisti, cioè ora non Bach e Vivaldi, però altri imitavano il loro e lo miglioravano, lo facevano proprio, no, alla fine.
Sì, ma anche perché poi alla fine è sempre il stesso discorso, no? Le note sono quelle, le variazioni possono essere tante, però cadi sempre, ahimè, siamo arrivati a un tempo, se nascevo 50 anni fa, avevo, cioè, avevo chiaramente grande, cioè una vasta gamma di scelta, però adesso devi per forza, cioè, sei per forza ispirato a qualcuno, e quindi un po' questa cosa ti condiziona. Non siamo tutti tipo il David Bowie della situazione, che però è anche vero che il pregio era che lui era... cioè, riusciva a captare quello che sarebbe poi successo dopo, cioè riusciva a lanciare la moda, però quando facevo uscire poi effettivamente alcuni album, la gente poi non li capiva perché non era il momento giusto per poterli fare. È un po' come il dire il quadro, cioè il pittore fa un quadro bellissimo, però finché non muore guadagni poco.
È vero.
E quindi devi vedere anche quel discorso lì, che devi fare un po' ecco, diciamo.
Quindi mi stai dicendo che tu diventerai famoso alla tua morte, diventerai super famoso
al momento? Tanto speriamo sia un po', dammi almeno altri vent'anni,
no,
non tanti di
più. Ovvio.
Però comunque quello sicuramente è una soluzione che funziona sempre, anche se sei una persona sconosciuta magari un
quello è vero, quello è vero. E devo dire che con i new media, diciamo, questo aspetto forse si è anche un po' accentuato, no?
Sì. Infatti c'era un film di il fratello di Fiorello che lui veniva, lo rapivano, cioè faceva finta di essere stato rapito per diventare famoso. È una cosa che
davvero?
Effettivamente sì, è uscito l'anno scorso. Però tipo per lì è una cosa che lui faceva, questo chitarrista. Quindi è una cosa molto ricorrente e secondo me tanta gente ci ha pensato a farla sta cosa qui. Se non
sono strategie di marketing comunque, un po' sleale però.
Sì, è molto sleale però. Vabbè, noi facciamo altro, noi facciamo i cantautori e teniamoci questa cosa.
Decisamente. Allora, tu mi stai parlando un po' delle... Avevi accennato a qualche influenza, no? Del fatto che comunque gli artisti non vivono a sé stanti, ma sono ovviamente figli di un determinato contesto, anche di un certo territorio, perché poi dobbiamo anche dire questo, che in realtà la maggior parte degli artisti emergenti, ma non solo, cioè sentono proprio dell'influsso di quello che è la vita politica, culturale, della realtà in cui vivono. No, magari non in cui sono nati, però in cui poi dopo vanno a risiedere, capito? Fanno le loro esperienze, intessono magari relazioni e così via. Ecco, tu anzitutto di quale cultura sei figlio, se così si può dire?
Ma a livello musicale dici?
A livello musicale, ma anche proprio, che ne so, territoriale, strutturale, i contatti con band magari della zona.
Cioè io in realtà ho sempre ascoltato, soprattutto fino dalla tenera età, musica italiana, perché mio babbo ascoltava solo musica italiana, quindi Corciante, Dalla, Baglioni, tutti questi qui. Però ho iniziato a appassionarmi effettivamente alla musica, non perché questi contino meno, anzi mi cagano tantissimo, cioè li apprezzo tantissimo, però quando ho intrapreso all'età di 14 anni, che hai visto, vai alle superiori, quindi vivo in un paesino, ho iniziato a conoscere
Possiamo ricordare qual è il paesino?
Borgo Amozzano. Paesino veramente piccolo però... E lì ho iniziato a scoprire, in realtà uno dice scoprire, una volta non c'era internet che poteva andare
no,
a vedere,
certo.
Quindi ahimè questo era, dovevi comprare il disco, e quindi ho iniziato a scoprire poi tutti i cantautori americani, tipo Bob Dylan, che cioè, sono cose storiche, però poi anche il glam rock, l'hard rock, quello chiaramente mi ha influenzato tanto in realtà in quel periodo. Però io ho iniziato 4 anni fa poi alla fine effettivamente a fare il cantautore, e devo dire che le influenze maggiori secondo me sono da cantautori italiani o band italiane ad oggi, nel senso che ho sempre ascoltato musica soprattutto estera dai 14 anni in poi, però io per dirti che poi sono di qui vicino, i Negrita li vado a vedere 4 volte l'anno, capito?
È
una band che, oppure Daniele Silvestri, che cioè sono... Oppure per dire anche la banda Bardot, io faccio qualche serata insieme a Finaz della banda Bardot, che, per dire, anche lui è una persona d'oro che ti spiega come funziona il mondo della musica, comunque te l'hai sempre visto su un palco, poi lo conosci, ci fai le serate insieme, ci suoni insieme, ci passi anche del tempo insieme, che facciamo questi lunghi viaggi quando si suona insieme, quindi mi racconta tutti gli aneddoti, insomma, facciamo scambio di idee e sono cose belle, cioè fondamentalmente in realtà la musica italiana... All'estero è apprezzata tantissimo, perché io ho fatto due tour, e in realtà organizzati da solo, e insomma un bel po' di dischi li ho venduti, comunque tenendo conto che io non ero nessuno, andavo a suonare il pomeriggio in strada e la sera nei localini, nel senso non è che andavo a bloccare.
No, ma guarda, allora da questo punto di vista io sono convinta che adesso la grande distribuzione, cioè il fatto di passare, di trasferire la musica, di veramente di contaminarsi, di farla conoscere, passa non attraverso la grande distribuzione ma veramente attraverso i locali che ancora magari danno spazio agli artisti, attraverso veramente anche anche i consigli, perché in realtà questa non è mai morta, cioè il fatto che magari un tuo amico ti consiglia di ascoltare questo ti porta a forza al concerto di Tizio e tu allora lo inizi a apprezzare. Ma avremo modo di magari approfondire più avanti. Direi che forse è il momento invece di ascoltare qualche altro tuo brano.
Ok, allora guarda, io inizierei proprio con questo pezzo che in realtà è la title track, come dicono appunto gli americani, del secondo disco, che è L'isola dei giocattoli difettosi. Ora, in realtà questa canzone ci ha portato veramente a suonarla, cioè questa come anche molte canzoni del disco ci hanno portato veramente tantissime soddisfazioni, perché insomma siamo stati da Velden con il chitarrista degli Europe ai dei giornalisti a Gallipoli, quindi questa canzone è stata la prima che abbiamo suonato quel giorno e te capisci, davanti a tante persone così all'inizio non era successo, mai successo, e partendo con questa canzone la gente è iniziata a battere le mani ed è lì
certo,
è stato veramente il decennio. Dopo ci siamo caricati e abbiamo fatto un concertone, però insomma, intanto vi faccio sentire questo
Vai.
Pezzo. Nato dalla parte sbagliata del mondo, non per geografia, fatto sfiga, di ha deciso la mia mano da giocare in questa vita, pensando che non so fare. Egoismo, tristezza, amore, colpiscono come cecchini, trasformando tutto in dolore. Cammino nella valle del condizionato da bugie. Dici dove siamo amico mio? Siamo l'emancipazione, l'errore, il problema. Dici dove siamo amico mio? Non si può tornare indietro da quest'isola. Sei sull'isola, la tua isola, la mia isola, questa è l'isola dei giocattoli difettosi. Sei sull'isola, la tua isola, la mia isola, questa è l'isola dei giocattoli difettosi. In questa valle limbo alla luce del sole, stato sociale pari a un animale, siamo buttati qua come in discarica, naufraghi su quest'isola. Sei sull'isola, la tua isola, la mia isola, questa è l'isola dei giocattoli difettosi. Sei sull'isola, la tua isola, la mia isola, questa è l'isola dei giocattoli difettosi. Noi già sbagliati, chi più chi meno, ma in questo unici come eclissi o aurora boreale, marchiati vandali non conformi allo standard di produzione, incompresi, scartati in prima selezione. Ci troviamo qua, ci troviamo qua. Dove siamo amico mio? Siamo l'emancipazione, l'errore, il problema. Dici dove siamo amico mio? Non si può tornare indietro da quest'isola. Sei sull'isola, la tua isola, la mia isola, questa è l'isola dei giocattoli difettosi. Sei sull'isola, la tua isola, la mia isola, questa è l'isola dei giocattoli difettosi. Sei sull'isola, la tua isola, la mia isola, questa è l'isola dei giocattoli difettosi.
Woo! Beh, bello, 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 ci è piaciuto. Effettivamente ci sta che le persone si mettano sotto a battere le mani e a urlare. Senti, sì. Ma allora, visto che me l'hai lanciata, io te lo chiedo. Rapporto con le esibizioni live o magari lo studio? Cosa preferisci? Sono due cose ovviamente totalmente diverse, però che esperienze ti aprono?
Lo studio di cosa?
Di registrazione.
Ah, ok. No, e live chiaramente è molto più bello. Ora, io amo molto fare il basket, nel senso l'artista di strada. Infatti il pomeriggio io passavo 6 ore ogni giorno a suonare, 2 ore la mattina, 2 ore, insomma alla fine si fa, erano 6 ore al giorno. Perché chiaramente ti rapporti col pubblico in un altro modo, cioè sei, diciamo, alla pari del pubblico, mentre invece su un palco, alla fine se monti su un palco, sempre il solito discorso, se sei sul palco alla fine pensano che tu sappia suonare, indipendentemente se sai fare o non sai fare, alla fine dico vabbè, lui è lì, quindi il motivo ci sarà.
Questo è bellissimo.
No, è vero.
No, però è vero.
È vero, cioè...
mette una distanza, questo è vero, una prospettiva interessante.
E quindi, cioè, io vendendo, soprattutto, se così si può dire, vendendo, cioè raccontando storie, perché io effettivamente quando faccio il concerto non è che faccio come la maggior parte del... questo me l'hanno criticato i miei musicisti, si scassano il canto. Però tipo io racconto, capito, la canzone, cioè prima di farla la racconto e spiego perché, cioè quindi io praticamente ti racconto le 10 canzoni del disco, te le racconto come questa storia. Quindi se io sono sul tuo solito piano mi è più semplice trasmettere, capito, perché siamo a contatto, mentre invece sono su un palco tende a dover essere una cosa un po' più distaccata. Infatti lì a Gallipoli non sono riuscito a fare un live in questo modo, un po' per le tempiste, perché non era il nostro concerto, ma poi soprattutto perché non ce l'hai a portata di mano. Già, certo. Il fatto che hai i fari e già vedi solo le prime 3 file, poi quando iniziano a accendere inizi a vedere anche le prime 10, poi inizi a vedere le 20, 50, poi alla fine inizi a vedere tutto. Però chiaramente te ne accorgi alla terza canzone.
Certo.
Lo fanno anche apposta, perché se no...
l'ansia,
la gente,
sì,
diciamo che si caga addosso. Però nel senso è questa, cioè secondo me la vera arte, la musica alla fine accompagna, no? Cioè come tutte le cose, secondo me la musica e il teatro su certi aspetti sono anche la letteratura, perché senza il
ovvio
testo. Quindi alla fine la musica collega un po' tutte queste cose, come il teatro senza musica è difficile, cioè ci esiste, però la letteratura forse può valere senza musica, però è una tipologia di arte diversa.
No, certo.
Però diciamo che l'arte è tutta contornata di musica in un qualche modo, perché la musica è il sottofondo.
Guarda, sono assolutamente d'accordo. E tra l'altro, a chi dice che magari alle volte la musica non ci deve stare in sottofondo, io dico che in realtà la voce stessa, quando uno parla a un'altra persona, dice tantissimo. Il tempo, le parole che si scelgono, il tono, esatto, sono in realtà un contorno sonoro. Noi non ce ne rendiamo conto perché lo diamo per scontato. In realtà non è così.
No, infatti uno deve sapere utilizzare la voce, ma no nel senso di saper utilizzare la voce, non è che sono Freddie Mercury, però deve riuscire a, se vuole chiaramente trasmettere qualcosa e non vuole essere la classica cosa piatta, no? Come molte canzoni, soprattutto nell'hard rock, che voci devastanti indiscutibilmente, però chiaramente... Sì, ok, però non è...
È che alle volte risultano un po' ingabbiati in un genere, no?
Cioè,
nel senso... Invece, magari, prendersi il proprio tempo, anche sviluppare la propria personalità, che comunque viene fuori dalla voce.
Sì,
cioè,
sì.
A prescindere, cioè, è una cosa comunque, secondo me, molto interessante.
Sì, già anche per dire, ora va molto queste cose rap, trap, e anche questa cosa, per dire, le parole magari possono essere anche belle, alcune, però effettivamente... cioè, non sono un po' inespressive, cioè loro, per quanto magari uno scrive bene, no, indiscutibilmente, però devi capire, se te prendi un rapper tipo un Eminem, ti faccio un esempio, un personaggio che comunque è affermatissimo, cioè lui quando fa il rap, te lo resci, cioè, nel senso, capisci cosa vuole dire, cioè non è che
perché
ti
racconta una storia,
capito? Non è che ti è un po'... quello è più, per me è più definibile cantautore quasi, cioè nel senso che è il suo modo di cantare, è quello, però ti racconta una storia e è il modo con cui te le dice quelle parole. Invece adesso sono tutte cose molto
standard.
Daniele Silvestri al festival ha portato un pezzone, secondo me criticato magari da tanta gente perché non cantava, secondo loro, anche se ascoltano magari trap e rap, però lui non canta, allora è un problema, però ha fatto un pezzone. Nel senso, un bel pezzo, però, capito, fatto in quel modo lì, come lo fa lui, parlato, raccontato, no. È diverso, è una cosa ragionata,
esatto.
Non è spiattellata lì, punto, il testo è bello, ok, però è un po' come c'è anche nel film di Benigni, no? Quello La tigre e la neve, che dice che lui ha deciso di fare il poeta, che insegnava a questa università, perché ha iniziato a fare il poeta, perché quando ero piccolo con mia mamma un uccellino mi si è appoggiato sulla spalla, ma quando sono andato da lei per descrivergli la mia felicità non ero in grado di poter utilizzare le parole, e quindi ho deciso di fare il poeta e imparare a utilizzare queste parole. E quindi è questo, no? Cioè fondamentalmente io sono sempre stato un alunno da 4 italiano, però comunque questa è una mia passione, forse anche questo mi ha spronato poi a fare un'attività letteraria, artistica, via. Però il fatto è che secondo me la ricerca del modo di dire le cose anche nella vita quotidiana è importantissimo,
sì.
Anche per trovare lavoro, per le colloqui, per tutto, è veramente importante. Cioè è una cosa che invece viene sottovalutata anche nell'ambito musicale, che invece nell'ambito musicale secondo me è il tema principale. Cioè se uno non riesce a esprimere qualcosa anche semplicemente col parlato, è difficile, sì, ok, puoi avere la voce che ti pare, ma se però non esprimi niente, sei una cosa piatta all'interno di tante cose piatte.
No,
che
ma poi,
non...
come diceva qualcun altro, sicuramente più famoso di noi, la musica deve muovere qualcosa dentro, sì, l'animo, no? Cioè, nel senso, deve provocare delle emozioni. Se,
chiaro,
non lo fa, forse è un po' tempo perso. Però mi hai lanciato subito, mi hai fatto venire la curiosità per un'altra domanda. Ma allora, visto che parliamo appunto di arte, di musica, della funzione della parola, io ti chiedo, però allora, secondo te l'artista, il musicista in neo specifico, come si colloca all'interno della società? Cioè che funzione ha? Che ruolo dovrebbe avere? Che ruolo ha? Magari che ruolo dovrebbe avere? Che ruolo hai tu? Che ruolo ti senti?
Ma allora, il problema è che in Italia la figura del musicista, inteso come che sia cantante o pianista, o insomma quello che uno vuole, non è molto riconosciuta. Nel senso, se te vai all'estero, il fatto che tu fai il cantautore o il chitarrista è visto come un ruolo, cioè come se uno facesse un ingegnere, ok? Solo che dice che figo, perché chiaramente fai una cosa che non sono tutti in grado di fare, perché comunque...
Certo.
Nel senso... anche in ingegneria o in giurisprudenza, insomma nei medici, insomma in tutto, c'è chi è più bravo, chi c'è più portato e chi no. Però nell'ambito musicale effettivamente tutti possono studiare, però ci sono quelli che hanno veramente quel qualcosa in più che lo vedi, cioè nel senso ti trasmettono qualcosa,
certo,
capito? È ovvio che nelle altre mansioni lavorative, tipo
un po' più
queste,
meccaniche,
più
magari
meccaniche,
questo
io ho fatto ingegneria, quindi te lo dico da ingegnere, cioè da chi ha studiato robe molto meccaniche, diciamo che quella parte lì non è inespressiva, cioè loro ti devono dare una cosa funzionale, te invece devi dare una cosa emotiva e no, non deve essere funzionale, deve essere coinvolgente, che non è semplice. Quindi la figura del musicista è un intrattenitore alla fine all'interno della società, però è anche vero che effettivamente la maggior parte di gente che fa il musicista tante volte si autoisola, nel senso, mentre all'estero siccome è riconosciuto e quindi chiaramente hanno un'interazione normale, in Italia abbiamo tante persone che, almeno a quelle che tanta gente che ho conosciuto, non che sono diventati famosi, cioè che hanno proprio, mm-hmm, scelto di fare solo puramente lo studio dello strumento, o che sia voce, che magari effettivamente si isolano tra di loro, no? Come se dice, noi non siamo capiti.
Sì, no, ho capito.
Io ho fatto
è tipo un ghetto,
degli, esatto,
no?
Ho fatto,
sì,
tipo l'isola dei giocattoli difettosi, ma non è rapportata a questa cosa. Questa è una scelta loro, però... è tipo, sì, come se fosse una specie di società, nel senso, un circolo.
È che un po' si mettono un po' sopra il piedistallo e dicono, tanto nessuno se non i pochi eletti,
sì,
ci possono capire. Però questo è un problema, soprattutto adesso, cioè noi lo vediamo in altri ambiti, nell'ambito scientifico, il fatto che tanti scienziati si siano messi sul piedistallo ha procurato un fortissimo scollamento con quella che è la società, con tutto quello che ne deriva di positivo, sì, e negativo, cioè nel senso, e il problema è che si rischia di ripetere magari anche in ambito musicale la stessa cosa.
Secondo
a maggior
è
ragione
successo.
È già successo, a maggior ragione considerando magari le esternazioni di tanti politici nostrani che hanno affermato più di una volta che con la cultura non si mangia. E questo ti fa già capire che,
sì,
tipo di...
Che poi è assurdo, perché l'Italia, insomma, è una delle nazioni che ama la maggior cultura in assoluto. Senso
dall'ambito architettonico,
sì,
a quello musicale, a quello veramente paesaggistico. Veramente, secondo me, potremmo vivere di rendita con...
Però, ahimè, forse è colpa nostra alla fine. Cioè, nel senso, siamo noi che non siamo in grado di apprezzare ciò. È sempre così, eh.
Sì,
cioè,
sì,
quando ti hai qualcosa, non lo apprezzi, no? È un po' come il bimbo che ha il gioco. Il bimbo ha il gioco. Se gli togli il gioco, allora il bimbo vuole il gioco.
Esatto,
prima
esatto.
Lo lasciava lì, non esatto. È uguale, succede.
Come diceva Pirandello, si piange ciò che ci viene a mancare.
Esatto, si piange ciò che ci viene a mancare. È così, e ahimè la situazione è questa. Infatti tanti musicisti ad oggi, parlando del discorso dei musicisti, sono tutti incazzati, lasciami il termine, per questa cosa, no? Tutti questi trapper, rapper, eccetera, no? I poppari, no? C'è stato un momento degli anni 80, 90, i poppari. Però effettivamente, cioè, allora, loro hanno considerato il fatto, come si diceva prima, io faccio musica, questo, mi capisco, soprattutto quelli chiaramente tecnici, no? Che mi capiscono in pochi.
Sì.
No? Un po' come anche sì. La musica classica, anche sì, su sì, quell'aspetto sì, lì, sì. Musicisti soprattutto che fanno anche questa roba senza criticarli, no? Però tanti sono il fatto di dire io faccio quello, e mi capiscono in pochi, cioè come dire gli altri sono stupidi, non mi capiscono.
Esatto, esatto, metto una barriera però.
Però il problema è che questa te stai facendo un'attività che devi coinvolgere la gente. Se te non riesci a coinvolgere la gente, vuol dire ok, la gente magari può essere poco istruita in ambito musicale o in ambito artistico, e è colpa tua, e me la prendo anch'io, perché la colpa è anche mia, perché se io infatti sto cercando di portare delle attività nel mio paese, portarci artisti, fare un festival con gente emergente, ne ho già fatti due, a mostre d'arte eccetera, perché è un paese in cui fondamentalmente non c'è mai stato portato niente, cioè di veramente significativo, capito? Quindi
no,
se,
no,
te,
è vero.
Se te non istruisci la gente, ma no, perché è ignorante, perché non avendola vissuta non sa che cosa gli aspetta.
Guarda,
capito?
Sono assolutamente d'accordo, le persone vanno educate al bello, vanno sì. Educate in generale, cioè del resto se tu nella scuola, ma fin da piccolo, non insegni veramente quella che è l'armonia, ma non perché devono diventare tutti quanti grandissimi artisti, ma perché facendo musica insieme agli altri non solo si sta bene, ma sì. Poi magari ti fai anche l'orecchio, magari, capito? Cioè ci sono delle dinamiche molto più grandi che però vengono veramente trascurate e lasciate a se stesse. Come dici tu giustamente, grande parte della responsabilità non è solo quella istituzionale, che magari non fa abbastanza attività nelle scuole in tenera età, o comunque non sostiene artisti o attività di questo tipo nei territori, ma è anche veramente gli artisti che si chiudono nella loro torre d'avorio e che elaborano dei linguaggi che, a me dispiace dirlo, alle volte sono comprensibili solo da loro stessi o da chi studia quelle determinate cose, capito? Che ok, può andare bene, è giusto fare sperimentazione, però il punto è: che senso ha sperimentare per il gusto di sperimentare elaborando dei linguaggi che nessuno riesce a capire?
Ma infatti questa è una cosa che io sono d'accordo con te, ma e non mi spiego in maniera assoluta, cioè non riesco proprio a capacitarmi di come possono pensare che, capito, praticamente le altre persone... cioè, è un po' come se io scrivo un libro, no? Se lo scrivo in greco antico, ad oggi non me lo legge nessuno, so il greco antico, bravissimo, poche persone, però chi me lo legge? Il mio, cioè, poi dipende tutto da ciò che uno vuole raggiungere, che obiettivo
esatto,
vuole raggiungere.
Esatto, esatto.
Perché se te vuoi un pubblico di nicchia, perché te pensi di voler solo un pubblico di nicchia, fai quella cosa lì. È scelta tua, però poi non ti puoi lamentare se arriva il primo tizio che ti dice tre parole in croce, semplici. Perché comunque, ti faccio esempio, anche un Vasco Rossi, no? Che utilizza un linguaggio molto semplice, è riuscito ad andare avanti rispetto a tantissimi artisti tecnicamente più bravi, è indiscutibile, perché lui è semplice e riesce a dirti le cose in tre parole, te capisci cosa
infatti
ti vuole dire. Mentre invece quelli, capito, che magari un po' utilizzano dei sistemi vocali particolari, gorgheggi, queste cose qui, che io non amo moltissimo nel canto all'italiana, ma anche in generale, però quindi è ovvio che poi dipende tutto da questa cosa qui, cioè è vero che se non li istruisci, ma l'istruzione non è
quello sì. Che intendevo per istruzione non è che devi metterli davanti a un libro,
sì, no,
però
no.
Istruzione è che tu fai dei percorsi anche lunghi nell'arco degli anni in cui veramente, cioè, li fai sperimentare, li fai tenere in mano gli strumenti,
sì sì,
cioè,
ma
non
almeno,
è possibile, capito,
provi,
che non
almeno gli dai quel contatto, no? È un po' come, io la vedo così, è un po' come quando la mamma da piccolo, no, ti voleva far assaggiare le cose, te no, io non voglio assaggiare, è così, è il solito discorso.
È vero, non è quello.
Però capito, quello è, poi dopo l'assaggi, ma le patatine fritte, capito? E lì dopo ti ci innamori, ma se non le hai mai provate, o le patatine fritte o quello che sia, insomma.
No, no, certo, è chiarissimo.
Sapere. Però all'inizio te parti già dal fatto che siccome non conosci la cosa, noi ce l'abbiamo soprattutto anche in Italia tantissimo, anche in varie situazioni, non soltanto musicali, lasciamo perdere, in cui tutto ciò che non si conosce noi lo evitiamo o lo ghettizziamo, cioè lo mettiamo a un punto e diciamo... Oh.
Io direi di tornare su questo punto proprio dopo la tua prossima canzone.
Ok, allora, la prossima canzone. Io in realtà pensavo di fare un pezzo del primo disco. Che ho già portato anche negli altri radio di film, te lo dico. Però
ma fai
pezzo...
questa premessa, mi sto preoccupando.
No, nel senso, è un pezzo che, solo che ho invertito un po' le situazioni, perché questo è un pezzo particolare, perché questo pezzo parla di questi viaggi che facevo, no? Questi, diciamo, pseudo tour come artista di strada, e soprattutto quando giravo tanto col treno, perché l'ho fatto tutti col treno. Infatti il titolo si intitola Viaggiatore, e c'ha tutto un suo perché e spiega tutta questa mio amore nel viaggio, anche se in realtà, ahimè, è una malattia, perché è un po' la sindrome di Ulisse, no? Quello che più di 8 giorni nel solito posto non ci puoi stare. No, è vero, non c'è da ridere. Io più di 3 o 4 giorni nel solito posto non riesco a starci, devo proprio evadere, o perlomeno...
Questo è interessante però,
E quindi ho scritto questo pezzo, quando mi sono reso conto che ho questo problema, che è Viaggiatore.
Seduto posto finestrino, vedo paesaggi scorrere via, montagne e spiagge, ghiacciai, deserti e prati in fiore. Carestie, povertà, ricchezza, malattie e modi, niente porto con me, tutto resta indietro, vagando per il mondo senza meta, solo con emozioni, ricordi e voglia di vita, di vita. Cambierò mezzo, cambierò percorso, ma non mi fermerò. Mille imprevisti, problemi e rischi, continuerò ad andare verso l'ignoto, ad andare verso l'ignoto. Sono il viaggiatore contro il tempo. È vivere che consuma il tempo, non il contrario, come si può pensare. Ho uno zaino vuoto di sogni realizzati ed un infinito sottofondo musicale, un universo da vedere, un solo sfondo non mi basta più, la morte mi corre dietro, non riesce a stare al passo della mia voglia di scoprire. Cambierò mezzo, cambierò percorso, ma non mi fermerò. Mille imprevisti, problemi e rischi, continuerò ad andare verso l'ignoto, ad andare verso l'ignoto. Sono il viaggiatore contro il tempo. Posto finestrino, vedo paesaggi scorrere via, oh, 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 oh.
Andrea Brunini su radiofonica.com, state ascoltando la terza puntata del Uniweb Tour da Perugia, questo è Music on the Road. Vi abbiamo portati un po' alla scoperta di quello che è l'artista di questa settimana, che farà veramente, macinerà chilometri, visto, restando a tema con la canzone, no? Allora, prima del tuo break, della tua canzone, stavamo parlando della diffidenza del pubblico italiano nei confronti dei artisti o musicisti che non si conoscono, no? E questo è veramente, sicuramente, come dicevi tu, una peculiarità italiana. All'estero non è effettivamente così. Ma allora ti chiedo, ma a fronte di questa situazione, che comunque è un dato di fatto, no? Un artista emergente come fa a emergere?
Devi suonare tanto in giro, soprattutto anche perché la maggior parte delle volte cosa succede? Tutti vogliono diventare cantanti, questa cosa. Tutti tanti trapper, anche influencer, però soprattutto cantanti di tutti i generi possibili, e quindi tutti si buttano su queste chiaramente strade facili, anche se poi facili non sono, perché, come ripeto a tutti, sai, arrivare su è semplice, no? Cioè, chi lo fa con le scale, gradine e gradine, chi lo fa con la fionda. Il problema è che se arrivi in cima con le scale e te c'hai la base, con la fionda poi ritorni in terra, e quindi devi stare è vero.
No, è vero,
e quindi bisogna stare attenti di questa cosa, perché vedo, io non ho la televisione, cioè per scelta, quindi Rai, scusami, ma non ho la televisione, però tipo effettivamente vedo, o più che altro sento, questi personaggi che escono dai vari talent, no? E ogni anno, se vai a chiedere alla gente che segue queste tipologie, la maggior parte non si ricorda chi cavolo è quello di prima. Che poi J-Ax ci fece un pezzo su questa cosa nel disco Italiano Medio, che poi lui, vabbè, dopo è andato a fare anche il giudice in queste cose, però ci fece un pezzo su questa cosa, su proprio questa cosa qui, che tutti vogliono diventare la nuova stella del pop. La nuova stella del pop si intitolava, mi sembra, addirittura. E effettivamente è una cosa reale.
No, è vero, l'effetto meteora, se così si può dire.
Sì,
no?
L'effetto meteora.
Però la verità è che, secondo me, quello che poi contraddistingue un musicista da una persona che non ce l'ha dentro questa passione, perché io penso che musicista, a prescindere dal genere, a prescindere dal fatto che abbia studiato in un conservatorio piuttosto che non, cioè quello che veramente fa la differenza è la passione che ci mette, il fatto che veramente è coraggioso chi ad oggi, nel 2019, decide di andare avanti facendo il musicista. Cioè, non sono tanti, sono un po' spregiudicati, anzi, si possono essere considerati veramente rivoluzionari, perché adesso ti insegnano che devi prendere il primo lavoro che trovi e subito monetizzare, no? E invece, cioè, la carriera di un musicista si costruisce nel corso degli anni.
Sì, infatti diciamo che io non sono proprio ben visto da, in generale, da tutti questi personaggi, tra cui inizialmente anche dai, insomma, dai familiari, che insomma, sei andato a studiare ingegneria e poi vai a fare il cantautore. Non è una cosa molto semplice, infatti ci ho scritto il primo disco, Vietato calpestare i sogni, che è questo pezzo, che è in realtà un messaggio per tutti, perché quando io ho chiaramente realizzato questa mia cosa, cioè che ho...
Certo che da ingegneria effettivamente musicista è un bel salto,
Sì, ora diciamo che sono un intrattenitore, che musicista ancora non ho studiato mai, quindi nel senso...
Ma ribadisco, guarda, secondo me non è una questione di quanto uno studia, di quanto uno magari, se puoi avere il pezzo o no del conservatorio, la laurea, cioè quello che è qualcos'altro essere musicista, è anzitutto avere la capacità di non mettere mai in secondo piano quella che è la tua passione principale, che in un momento come quello attuale, in cui tutti quanti bene o male ti danno addosso, se non verbalmente lo fanno economicamente, perché comunque, cioè, non ti mettono nella condizione di poter vivere con la tua passione del tuo lavoro. Cioè, è veramente complicato. Sono pochi quelli che alla fine riescono ad arrivare a mantenere il loro sogno e a portarlo avanti. Per questo, secondo me, la prima caratteristica di un vero musicista non è tanto l'abilità tecnica o l'abilità canora, è la resilienza.
Sì, la determinazione nel raggiungere l'obiettivo che ti sei prefissato. Questo è vero, ma infatti ti ripeto, questa canzone che ho scritto, l'ho scritta facendo riferimento anche alla mia situazione di vita, in cui un po' sono sempre stato un po' quello strano del posto. Però fondamentalmente lì, insomma, tutti ti vengono contro, no? Perché cosa fai? Ma lascia stare il musicista, potrebbe essere qualsiasi cosa,
no, certo,
pittore,
certo,
anche l'astronauta.
Certo.
Nel senso, però il fatto è... tutti ti vedono, no? Un po' come ti mettono un po' gli ostacoli, un po' io non ho mai capito se lo fanno perché sono invidiosi del fatto che tu abbia raggiunto la consapevolezza e quindi la tua felicità nonostante tutto, e quindi loro sono costretti a vivere in una situazione che non gli piace, ma si sono ormai agiati.
In parte potrebbe essere.
E potrebbe essere. Oppure veramente lo fanno perché sono convinti, cioè proprio al 100%, che è una cosa sbagliata. Però se fossero tutti convinti non ci sarebbe più né pittori né musicisti,
no,
né
certo,
fotografi, nulla, soltanto ingegneri idraulici, comunque tutti i lavori, cioè soltanto gente che poi sono tutti laureati e nessuno lavora mai, quindi
certo,
questa è una cosa che mi sono
certo
sempre spiegato, no? Cioè, ma avete un po' pensato che magari anche l'artigiano che si fa i mobili da solo guadagna più soldi di te perché lui sa fare una cosa e te hai studiato 10 anni eppure arrivi alla fine e ti tocca stare a casa?
No, ma infatti guarda, secondo me è una combinazione delle due, in parte. Poi tra l'altro c'è, cioè, che adesso se non fai qualcosa di molto concreto, cioè se non fai un mestiere che porta subito soldi, allora in parte i familiari, i genitori, gli amici magari forse la vivono un po' come preoccupazione, i genitori soprattutto magari, che dici vedono il figlio o la figlia che magari non è completamente indipendente. Io penso che da parte loro ci sia più un'ansia dietro, non mancanza,
sì,
di fiducia,
sì,
non penso mancanza di fiducia, però penso forse più veramente preoccupazione, perché adesso già è difficile in generale riuscire a trovare un lavoro stabile, figuriamoci poi
No, ma quello infatti sono d'accordo con te, ma secondo me il problema è proprio la società che ci ha imposto questa, ti dico, soprattutto in Italia, perché ho detto all'estero, magari in altri stati ci sarà anche questo problema, però all'estero non c'è questo problema, cioè in Italia c'è stato imposto da quando te vai all'elementare, ma anche all'asilo, all'elementare, te inizi già un percorso, no? Che non ti dà facoltà di scelta, nel senso non hai molta scelta, perché poi sì, ok, ma dici, ma vado allo scientifico, vado al tecnico, vado a medicina, ingegneria o lingue o che sia, però poi alla fine non scegli veramente.
No, sono d'accordo, è che vivono queste attività, no, quelle un po' più artistiche, con una certa tolleranza, cioè nel senso, tu vai a scuola, fai le tue cose, poi puoi fare anche per passione, che ne so, pittura, puoi seguire il corso di modellismo, quello che ti pare, puoi fare musicista, però voglio dire, la cosa concreta la devi fare, no, cioè nel senso, però è una passione, no, prima viene qualcos'altro.
Sì. Ma infatti guarda, questa cosa qui in realtà ha rovinato tanti settori, soprattutto la musica. Con,
ma secondo me anche tante persone, perché vengono, sì, fuori veramente persone tristi.
Sì, però vedi, invece che poi effettivamente aiutare, se così si può dire, no? Non è che devono aiutare economicamente per forza, devono aiutare in maniera emotiva, no?
Mm-hmm.
Chi invece in realtà ha scelto di fare quel percorso utilizzano il sistema opposto, capito? Cioè, per dire, anche la situazione, ora io non so te quanto sei a favore, però la situazione delle tribute band, no? Allora, tribute band, già secondo me ha poco senso dell'esistenza delle tribute band, però nel senso, soprattutto quelle che sono ancora vive, oltretutto, no? Però vabbè, lasciamo perdere quel discorso lì. Però, capito, tutti questi personaggi che si svegliano il sabato mattina, che non lavorano, e la sera vanno a suonare, no? Allora, loro non si rendono conto, uno, che tanto stanno levando lavoro a qualcuno che in realtà, cioè, se c'erano le tribute band negli anni 80, magari metà delle band che sono poi diventate famose non uscivano nemmeno, perché
certo,
gli avrebbero tolto loro gli spazi per poter essere conosciuti, capito? Per poter perché poi, ora, tante e tante dici nel pubino, ma ora stanno iniziando a fare, ora funziona un pochino meno, però anche i festival, i teatri, cioè io...
No,
nel
è
senso,
vero, guarda,
ce l'ho
allora
nel cuore la musica e sono contento, mi garba fare le cover anche a me, nel senso riarrangiate, non uguali. Però il fatto che il tizio che si compra la solita chitarra, per dirti, o la solita cosa, o il solito coso, si veste uguale e fa l'imitazione, boh, allora dovevi andare a fare il comico o il teatro, non dovevi andare a fare...
No, sono d'accordo, però secondo me si mette in un contesto più grande questa questione, cioè il fatto che adesso tanti pub, tanti locali, per sopravvivere, veramente, cioè le serate, paradossalmente, le serate in cui riescono a fare più cassa, proprio da un punto di vista spicciolo, sono quelle con le tribute band, perché quello che dicevamo prima, perché gli artisti emergenti sono sconosciuti e non ti portano gente. Non lo so, ti è mai capitato che magari un proprietario di un locale, prima di farti suonare, ti chiedesse, ok, ma quanta gente mi porti?
Quello è abbastanza, ora diciamo che ultimamente, negli ultimi anni e mezzo, le serate mi ritrovano, quindi alla fine non ho questo problema, però di solito sì, Ma il problema è che siamo arrivati a questo punto perché negli ultimi 10 anni che sono nate queste tribù, prima non esistevano, non ti prendevano per il culo se facevi musicista e facevi tribù, però tipo il fatto è che sono nate queste cose, la gente si è abituata, capito?
Sì, sì.
È un po' come te, là io a quel punto ti dico la verità, se devo andare a sentire la tribù, ma ascolto il DJ che mi mette la
certo.
musica.
Certo.
Tant'è,
ascolti i CD.
Sì, io mi ascolto il CD. Gli regalo il CD al proprietario del locale, mi dà 3 birre, siamo pari. Capito? Cioè, perché comunque sì, ok.
Però allora perché, scusa, secondo te? Perché c'è l'elemento live? Perché fa tanta presa? Cioè, perché c'è l'elemento live? Perché comunque se ti piace il genere, dici, ah, ma io so che canzoni fanno, quindi ci posso andare. Cioè.
Fa tanta presa perché la musica live piace alla gente, cioè che coinvolgente, è indiscutibile, è sempre
certo.
stato così, rispetto a un disco è sempre più, cioè, il disco è molto piatto, cioè, uno può dire quello che gli pare, poi è fatto in qualsiasi studio gli pare, ma è molto più piatto rispetto al vivo, poi il vivo sono gli errori che caratterizzano ogni volta il live, i difetti, oppure mali discorsi, conosci una persona.
Certo.
Però, vedi, cioè loro hanno, è un po' come se te dici, no, io ho occupato uno spazio, no? Cioè, invece che promuovere qualcosa di nuovo, ma anche in radio, no? Cioè, è come se te dici, allora io la programmazione c'ho questa, arriva artisti nuovi, indipendentemente da cosa arrivano, io non ce li metto, perché la gente conosce queste canzoni.
Certo.
È un po' come dire, io so che tanta gente per dire, sarà perché ti amo, la sanno tutti. La facciamo anche.
No.
Tipo per dire, davvero, quando si va all'estero la facciamo anche. Però tipo per dire, sarà perché ti amo, la sanno tutti. Perché la devo cambiare? E magari viene fuori, non lo so, una canzone nuova di un artista ora o di oggi. Perché quella lì me l'ascoltano tutti, me la cantano tutti, me l'ascolteranno per sempre, perché è una canzone che conoscono tutti e cantano. Sì. Però non potranno mai, allora, a quel punto conoscere gli artisti che vengono dopo.
No,
quindi
certo.
te gli blocchi la possibilità di poter creare un artista magari d'Italia di pari livello o anche superiore o anche meno, però insomma comunque di poter appassionare la gente agli artisti. E l'unico sistema ad oggi, già è sempre stato così, il live. Se te mi levi il live, le radio, hai visto com'è, è già un casino.
Sì,
più
sì.
grosse vai, tanto comunque... La gente media, i camionisti, che sono quelli che di solito ascoltano molto più la radio, ascoltano sempre le radio big, le greche, quindi è lì.
No,
è proprio
certo.
una cosa, sono 10 canzoni che girano. Però, e va bene, però insomma sono moderne, magari metto canzoni nuove. Già, poi Ramogol vuole mettere quella cosa, visto delle percentuali della musica di autori under 35, quindi sono tutti fregati se esce quella cosa lì.
Direi.
Sì, però anche lì, secondo me l'ha fatto perché sennò la gente stava andando a Sounddrift e così almeno torna a SIA. Io sono SIA, però voglio bene. Però tipo, nel senso, è per quello che lo fa, come è successo anche in Francia. Però, vedi, ok, è un sistema che può funzionare, no? Per poter incrementare questa cosa. Quindi, perché poi se te incrementi le band, diciamo, giovani, te incrementi tutto ciò che ci lavora dietro, uffici stampa, radio,
certo, certo.
E gente che lavora, cioè ce ne sono veramente tanti. È un po' come dire, no? Io domani, non lo so, allora blocco tutti i cantieri perché basta, i ponti stradali ci sono già, non se ne fa nessun'altra, tutti i muratori che fanno.
Certo, no, ma infatti non c'è
cioè,
senso.
Capito? Cioè, hanno fatto il solito sistema, solo che sono stati i musicisti stessi, cioè te musicista, se vuoi fare il musicista, o perlomeno dici che tanti sono proprio musicisti, cioè si definiscono musicisti, se vuoi fare il musicista e vai a fare la copia di qualcun altro, proprio spudorata, sì, te sei un interprete, neanche un interprete.
No, neanche,
te sei
perché
un,
non è che...
un clone del tizio, quindi non sei un musicista, te sei un clone, quindi te alla fine non porti qualcosa di tuo, non c'è niente di tuo in quel live, cioè se ci sei te, c'è quell'altro, c'è il disco, non se ne accorge nessuno, capito? Quindi fondamentalmente te all'interno di questo progetto non conti niente, però non riescono a capirlo, capito?
Sì,
c'è gente
sì,
che
sì,
magari
sì.
è convinta e dice sì, ma lui per dire fa il solito di Ligabue.
Ma soprattutto mi porta 50 persone,
sì,
capito?
Sì, quindi... ma ti porta 50 persone perché in questi 10 anni ti hai istruito la generazione di quelle
sì.
10 anni a ascoltare quella musica lì, e quindi quando c'è qualcosa di diverso, ora per fortuna nelle nostre zone ci stiamo cercando di ribaltare la situazione, però i musicisti stessi devono fare questa cosa, è un invito a tutti i musicisti a collaborare, no, perché comunque succede spesso che, allora io vado sempre a sentire i musicisti quando posso e compro anche i dischi, ti dico la verità, ne compro veramente tanti, però tipo soprattutto di quegli emergenti, a parte Negrita e altri pochi eletti, però tipo per dirti, no, li compro anche per sostenere, no, poi magari stacca il disco, mi fa schifo e lo metto lì,
certo, ascolti una volta,
però insomma intanto prima li vedo dal vivo, poi compro il disco. Pronto, intanto prendo, capito? Così te intanto dai un fondo per questi poveri cristi per poter andare avanti. Ora, se lo sanno giostra bene, non lo sputtano, se no sono problemi loro, ma quelli è un altro discorso. Però la cosa problematica è che le band emergenti, artisti, non vanno a sentire le altre band emergenti, eccetera, capito? Neanche quando si fa il festival, è successo, gli fa questo festival con 9 band, insomma, lì delle nostre zone. Che io devo fare anche il presentatore, quindi tipo, immagina, metto a casa, sta lì dalle 2 del pomeriggio, monta tutto il teatro, vega, e dopo un fondo suonare senza fare il sound check. Però a parte questo discorso, le band mi andavano via, cioè mi andavano a mangiare, ma noi abbiamo fame, siamo andati a mangiare, ho capito, ma portati un panino, cioè nel senso, per una volta che ti organizzo qualcosa in una cosa grossa, un teatro, c'era pieno di gente, te mi vai via, mi suoni, mi vai via, poi mi ritorno.
Manca
alla
forse
fine
questo
per
spirito
salutare
che
me.
Comunica. No, ma infatti non. È più grande, siamo molto più individualisti. Insieme al fatto che si è aumentata questo gusto per le cover band, per un tipo di musica che non ha nulla di originale, comunque lo possiamo dire.
Sì,
c'è anche il fatto che
è già stata fatta, quindi non è che.
Assolutamente d'accordo. Guarda, io direi che c'è spazio ancora per un'altra canzone.
Va bene. Se no si sta qui a parlare due giorni. Allora, sto pensando a quale ti posso fare. Vai, provo a fare un pezzo che in realtà sarebbe un pezzo, è un pezzo del secondo disco, che è una ballata rock, sentito a Cercami Sarò Lì, è la fine di questa storia, è una canzone della promessa, si dice, e ci provo perché con la chitarra acustica e basta rende magari poco, però ci proviamo, più volte in radio.
Paura degli specchi, di vedere altri riflessi e dei mostri sotto al letto. Un lenzuolo usi per renderti invisibile, così nessuno nella notte via ti porterà. Non ti accorgi che i mostri non sono là fuori, ma dentro di te, dentro di te. Ti rinchiudi nel tuo mondo per non sentire parole vere con le spine che fanno male, come le mie domande che da te mi fanno odiare, ma sul tuo viso non posso accettare il dolore. Il dolore, dolore, dolore. Sarò l'angelo sotto il letto che ti proteggerà, l'eroe nascosto nel buio che mentre dormi riabbiaccerà per non farti sentire sola, quel calore che consola, vento di felicità. Cercami, sarò lì, sarò lì ogni giorno ed ogni notte. Contro i mostri farò a botte, sarò lì, sarò lì. Ogni mattina ed ogni sera, in ogni inverno, ogni primavera, sarò lì. Atteggiamento aggressivo, impavida, indipendente, ma negli occhi leggo paure, insicurezze. Molte maschere usi per nasconderti e far accettare quella falsa figura di te. Perché fai così? Non sai quanto sei speciale, io lo so, perché ho toccato il fondo del tuo cuore, ma quel lenzuolo non funzionerà. Quanti demoni con cui lottare, nella testa e nel cuore, ma odiami pure se ti va. Le tue maschere non hanno senso, devi liberarti dal tormento. Sarò l'angelo sotto il letto che ti proteggerà, l'eroe nascosto nel buio che mentre dormi ti abbraccerà. Per non farti sentire sola, quel calore che consola, vento di felicità, cercami, sarò lì, sarò lì, ogni giorno ed ogni notte, contro i mostri farò a botte, sarò lì, sarò lì. Mattina ed ogni sera, in ogni inverno, ogni primavera, sarò lì.
Andrea Brunini su radiofonica.com. Siamo arrivati oramente quasi in chiusura, devo dire, di questa fantastica puntata. È volato veramente, io devo dire, proprio volato.
Così.
Sei un gran chiacchierone.
Sono un chiacchierone, se me lo dico tanto. Penso alla mia mamma, per quello.
Allora, in chiusura io non posso che non chiederti qualcosa in più sulla mobilità. Per esempio, che ne so, quando tu ti devi spostare all'interno di una città, che tipo di mezzo di trasporto utilizzi e perché?
Perché, allora, io sono un grande fan, perché lo devo dire, ma no, scherzo, in realtà... sono un gran sostenitore delle biciclette. Chiaramente in Italia, secondo me, ancora a tutt'oggi non c'è una grande viabilità, cioè nell'ambito ciclabile, diciamo, mancano un po' di
di piste, di spazi.
Sì, ma per dire, se te vai per dire in Olanda, l'Olanda è la patria della bicicletta a questo punto, perché vanno tutti veramente in bicicletta, però ci sono queste corsie proprio con, visto, i muretti laterali,
sì,
con
sì,
i semafori addirittura per le biciclette, quindi cioè, si vede proprio che lì hanno la passione e hanno voluto investire su questa cosa. E siccome ad oggi, come sappiamo benissimo, la bicicletta è il mezzo più utilizzato per vari motivi, vabbè, il primo è che è economico, nel senso è tutte le tasche, cioè c'è da...
Sì, no, quello da, sicuramente.
Esatto. Poi, seconda cosa, non inquina, che è importante, anche se la gente è l'ultima cosa che pensa. E terza cosa, da non sottovalutare, vabbè, in realtà ce ne sarebbero più di tre, però per ora li mettiamoci a tre. Terza cosa, ti fa fare l'esercizio fisico, che ti tiene in moto, insomma, che alla fine ti tiene giovane, tonico.
Anche perché stiamo diventando sempre più sedentari, no?
Sì,
seduti davanti al televisore, sul divano, a giocare,
sì, esatto,
videogame,
infatti,
oppure guardare serie televisive.
Sì, purtroppo, però vedi, ci portano a fare questa cosa perché ci inducono in tentazione, capito? Mentre invece dobbiamo trovare un sistema per dire, la domenica, invece che sta sul divano a guardare le partite, perché metto le partite la domenica, uno va a fare una passeggiata, una biciclettata da qualche parte, una scampagnata a bicicletta. E così, insomma, alla fine questi problemi sul clima non è che solo la bicicletta li potrà risolvere, però intanto,
no, certo,
darebbe... Cioè, più che altro nelle grandi città, che comunque, tipo anche oggi che c'è sto maledetto traffico, devono andare in bicicletta a lavoro, no, tutti in macchina.
Infatti in tasa, no?
Io sei in bicicletta fin qui, insomma, era un po' lunghina con la chitarra, le valigie. Però, ecco, questa è l'unica cosa pecca della bicicletta, è che effettivamente non ti permette di poter trasportare tante cose. Però non stanno inventando le biciclette elettriche, i motorini elettrici, insomma, quindi stanno trovando delle soluzioni alternative.
Devo dire che da questo punto di vista anche il ministro Toninelli, nonostante le gaffe, sta cercando di promuovere, no, l'elettrico. E però quando si pensa elettrico tendenzialmente si pensa alla macchina. In realtà, come dicevi giustamente tu, c'è stato un boom anche di bici elettriche. Ora, io non lo so se il tuo paesino è tanto in pianura, però Perugia è tutta sali e scendi, per cui utilizzare la bicicletta senza spinta o pedalata assistita, diciamo che è da coraggiosi, solo i coraggiosi ci riescono.
Io vivo in una situazione tipo Perugia, però voi avete la monovia, come si chiama?
Minimetro.
La minimetro, almeno quella insomma vi salva, dai, ora non ce n'è tante, però insomma intanto c'è, quello intanto vi salva, poi la bicicletta la puoi portare anche di sopra, poi esatto. Quando arrivi in cima... Poi dipende, perché se parti da su, in discesa ci vai benissimo. Quello puoi venire su con la monovia, cioè è perfetto, no? Quindi alla fine il sistema può e se no torni a piedi. Non lo so, però comunque sì, effettivamente è scomodo per le città che non sono in pianura. Infatti le città che non sono in pianura, cioè, le città più inquinanti comunque rimangono sempre Milano, Roma, Torino.
Le grandi città.
Che comunque sono in pianura, quindi... ci sono poche scuse.
Ma perché c'è proprio una concezione, capito? Che devi andare al lavoro con la macchina, che magari non trovi neanche il parcheggio lì davanti, quindi tocca metterla a chilometri di distanza, capito?
E questa è l'utilità della bicicletta anche, non pagare il parcheggio.
Cioè, è vero.
Effettivamente è economica, non inquini, quindi prima o poi pagherai anche meno spesso, penso le tasse. Insomma,
Non paghi il bollo. L'assicurazione.
Ma tra un po' la metteranno stasera l'assicurazione. Non paghi il parcheggio, in più non paghi neanche la palestra, perché ci vai direttamente. Ora mi scuso con tutti quelli che hanno la palestra, però capito, te magari in palestra ci vai con la bicicletta, già fatto riscaldamento,
esatto.
Arrivi lì e poi fai l'altra roba. Vedi, bisogna essere intelligenti, no? Previdenti. E uno utilizza quel sistema lì, però ahimè siamo più sedentari, noi giovani utilizziamo poco. Cioè io quando ero a Pisa, effettivamente, a parte Pisa è a portata di piede, nel senso,
sì.
Però nel senso la bicicletta era gettonatissima, anche quelli che la ciulavano, però era molto
perché
gettonata.
In realtà un problema collegato alla bicicletta è proprio il furto,
di cui
si parla poco,
sì.
Però so che stanno studiando dei metodi per rintracciare le biciclette rubate, soprattutto quelle che hanno magari elettriche, che hanno un numero di serie, quando lasci sui colonnini hanno il numerino.
Quello potrebbe essere una cosa. Sennò tra un po' fanno le biciclette che si azionano solo col pollice tuo, capito? No, troveranno un sistema per fare una cosa così.
Riusciranno a trovare il sistema anche per craccarlo, secondo me.
Sì, ma quello è ovvio, siamo italiani, cioè possiamo fare tutto. Noi siamo bravissimi a creare legge e a trovare
il cavillo per
l'escamotage per saltarli in maniera super legale.
Ovvio.
Però vabbè, insomma, comunque tornando al discorso delle biciclette, sì, l'unica cosa che dico a tutti i ciclisti, ve lo assicuro, non andate in fila per due, neanche per tre, tutti in fila indiana, perché è una cosa veramente brutta, cioè proprio brutta, non a vedersi, ma cioè proprio per noi che poveri cristi non possiamo andare in bicicletta perché siamo al lavoro e dobbiamo utilizzare la macchina, vi assicuro che avere delle persone davanti a rischio morte non è che ci dà tranquillità. Quindi,
no, certo.
Per questo servono le piste ciclabili, però è vero che anche questa cosa, che in Italia, anche se ci sono le piste ciclabili, la gente continua ad andare nonostante tutto nelle corsie.
È vero.
Proprio l'italiano che...
sceglie di
vuole trovare le soluzioni e poi... In realtà è tipo quello lì che fa le gaffe, no? Che poi compra la macchina a diesel. Capito? Cioè, anche te, cioè, non è che... Però, capito?
Sì, no, però è il sistema, no?
Sì.
Senti, chiudendo un po' in realtà la puntata in generale, che se no sforiamo, anzi probabilmente abbiamo già sforato, ti chiederei dov'è che ti possono ascoltare tutti i nostri ascoltatori, dove ti possono trovare materiale, sito, okay. Facebook, Instagram, quant'altro, e... alla fine, se ci lasci con un'altra canzone.
Ok, allora, intanto dove mi possono trovare? Sicuramente per trovare Instagram e quant'altro andate direttamente su www.andreabrunini.com, che è il sito, e così c'è tutte le cose possibili e immaginabili. Se no, a elencarle tutte ci sta, si fa un'altra oretta. No, e quindi è tutto lì. Alla fine, poi per la situazione concerti, eccetera, è meglio magari il profilo Facebook, perché è più diretto su come aggiornare. Secondo me è successo,
certo,
più volte che l'orario cambia, quindi magari uno lo vede lì, poi arriva tardi o arriva presto, quindi magari su Facebook, chiaramente ahimè dovete mettere Facebook, io l'ho messo perché devo lavorare con Facebook, e quindi lì è tutto aggiornato. Comunque sempre su www.andreabrunini.com trovate tutto, anche link streaming per gli streaming Spotify e piattaforme di streaming varie o Digital Store.
Perfetto. Con cosa ci saluti?
Guarda, io vi saluterei con un pezzo che è l'ultimo pezzo del disco L'Isola dei Giocattoli Difettosi. è un pezzo di data piano e voce, che però in questi giorni ho ripreso e fatto chitarra e voce, e è Notte, un brano dedicato alla notte. Che
bello, sì, ci piace.
Ci si prova.
Notte sei l'amante perfetta, graffi la mia pelle perché non puoi starne senza. Accompagnando i respiri nel silenzio di questa prigione, fatta di rintocchi che schiacciano, violentano la ragione. La quiete fiera di fondi, dando il sonno a noi vagabondi. Dolce signora, mandi il sole a coricare svelando la luna che nel cielo fai brillare. Notte, 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 la mia compagna sei. Tra le varie storie del nostro passato, guardando le stelle, mi trovai accompagnato. Da lucciole, grilli e teneri amori, negli anni spesi, ma tu non mi abbandoni. Animi giovani e fai dormire i bambini, trasportando sogni in grandi e piccini. Notte, 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 la mia compagna sei. Notte, 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 la mia compagna sei. Confesso incompleta sincerità, oh tenera dolce notte, sei libertà.
So why is it got to be so damn tough?
Entra nel team di radiofonica.com.
Il laboratorio multimediale di audio, video, editing, social media e conduzione.
Radiofonica, molto più di una web radio.